piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Quello dei furti di mezzi pesanti è un fenomeno forse di cui non si parla abbastanza, ma in Italia i numeri sono preoccupanti e costantemente da allarme rosso. Praticamente 753 al mese, 25 al giorno, quasi 2 ogni ora.
In Lombardia controlli della polizia stradale di notte negli autogrill. L'emergenza riguarda i furti nei camion telonati e lasciati in sosta dagli autisti durante la pausa di riposo.
Pensate che una stima del Parlamento europeo ha calcolato in 8,2 miliardi di euro il valore dei furti delle merci rubate ai mezzi pesanti nella sola Europa.
È un dato che probabilmente non interessa chi non è alla guida di un camion, ma in Italia negli ultimi 2 anni sono aumentati del 400% i furti di merci sui camion in Italia. E questo è un dato abbastanza preoccupante. È preoccupante ancora capire le modalità. Tecnologie di ultima generazione li seguono con i droni, fanno delle rilevazioni telematiche per riuscire poi a impossessarsi o del contenuto del trasporto, del carico del camion o del camion stesso. Beh, oggi di questo vorrei parlare perché noi periodicamente ci occupiamo di una fetta del nostro pubblico, sappiamo, fedelissima, quella degli autotrasportatori, che soprattutto in questo orario in cui è difficile che le persone abbiano tempo di ascoltare la radio, perché il taglio della cipolla, la bollitura dell'olio, è un momento difficile e impegnativo quello del soffritto, però chi guida un camion in questo momento è sull'autostrada, ancora magari non è l'ora della sosta e quindi ci ascolta. Quindi oggi dedico questa trasmissione a tutti i nostri ascoltatori che ci ascoltano a bordo di un camion.
Stai vicino a questo camion entrare, stai vicino, stagli sotto. È un bel diversivo stare attaccati ai mezzi quando non si è.
Adesso facciamo un giro qui nell'area parcheggio dei mezzi pesanti che sono fermi per la sosta notturna, in quanto spesso cerchiamo di contrastare il fenomeno dei furti, dei tagli telone, dove tagliano i teloni e asportano la merce contenuta nei bancali.
Allora, il nostro numero è sempre 800 24 00 24. Mi piacerebbe questa mattina collegarmi con gli ascoltatori che sono a bordo di un camion, se possibile, o quelli che comunque svolgono la professione dell'autotrasportatore, per capire la loro esperienza, se conferma i dati di questa ricerca. Intanto vado a salutare l'ospite, Alessandro Peron, buongiorno.
Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori e soprattutto buongiorno a tutti gli autisti allora connessi con noi.
Certo, speriamo che oggi qualcuno ci ascolti e ci chiami. Io ricordo che Peron è segretario generale della FIAP, Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. Più volte abbiamo avuto ospite questa trasmissione perché è esperto in normativa, innovazione, gestione di impresa proprio nel campo dei trasporti e della logistica. Io ho visto questa ricerca che non conoscevo prima di ieri che me ne sono occupato e è abbastanza impressionante. Chi ha fatto? È un rapporto congiunto, quindi è una fonte più che autorevole che ha ottenuto questo dato 400% in più dei dati dal dicembre 24, quindi è fresca, è recente, di un mese fa, ecco, negli ultimi 2 anni. Chi ha fatto questa ricerca?
Sì, sono dati che vengono raccolti, diciamo, proprio per avere una situazione di quello che sono le problematiche. Come diceva prima lei, stiamo parlando di proprio anche a livello europeo di circa un ammanco di 8 miliardi, per cui effettivamente il tema dei furti non va sottovalutato, non solo per i danni pecuniari che può avere, insomma, i risvolti che può avere, ma anche per un tema sociale, perché naturalmente chi poi vengono coinvolti sono gli stessi autisti, ma soprattutto perché molta merce poi viene rimessa nel mercato e rimessa da fonte illecita, e anche merce che può essere alimentare, per cui con tutti i problemi che ne può conseguire nell'ambito di quello che può essere anche la sicurezza alimentare.
No, quello che mi impressiona è vedere, diciamo, il grafico che rappresenta la crescente attività criminosa ai danni appunto dei camion negli ultimi anni. Ma dal 2016 al 2023 fa paura, è decuplicata, diciamo, la percentuale di persone che subiscono questo tipo di attività. Io ho citato i droni, ci spiega qual è la modalità, le modalità diciamo più classiche attraverso cui si fanno questo tipo di azioni?
Ma allora, le modalità effettivamente sono diverse, si parte da una modalità addirittura diciamo a priori, cioè addirittura falsifico dei documenti e mi diciamo presento al carico, allo scarico, presentandomi come un trasportatore, invece ne sono un altro e diciamo recupero la refurtiva direttamente dal magazzino, come si suol dire.
Oppure, questa è una truffa, proprio una truffa vera e propria, non è una vera rapina, propria, è una
truffa. Che però è già in partenza. Abbiamo poi le modalità dove fondamentalmente vado a recuperare, come si vuol dire, la merce direttamente quando i veicoli sono fermi nelle aree di sosta, perché un po' questo è il tema, e per cui, come sentivo prima, il taglio dei teloni, l'apertura dei portelloni o addirittura le cose peggiori, poi minaccio l'autista e prendo possesso del veicolo, tenendo presente che poi l'obiettivo non è il furto del veicolo di per sé, ma fondamentalmente prendere il veicolo, spostarmi in zone magari dove posso fare quello che viene chiamato trasbordo, cioè porto la merce su dei veicoli che loro hanno già organizzato per poi rubarla, perché poi di solito i veicoli vengono lasciati, diciamo, vengono abbandonati, per cui l'obiettivo è la merce.
Però scusi, l'organizzazione criminale è in possesso di mezzi di trasporto notevoli, perché per svuotare un mezzo d'autotrasporto con tutto magari il suo rimorchio, con tutti i bancali dentro, ci vuole un mezzo altrettanto grande o più o meno tanti mezzi per poterlo poi smaltire la merce.
Sì, sì, vengono di solito utilizzati dei furgoni o dei veicoli, diciamo, ma effettivamente i furti sono organizzati e strutturati, anche perché voi dovete immaginare che all'interno di un veicolo pesante ci possa essere merce che può valere tranquillamente i 200, 300, anche 400 mila euro di valore.
E quali sono le merci più appetibili, diciamo? Già sanno cosa vanno a prendere, cioè non prendo mai un camion di qualcosa che è ingombrante.
Beh, certo.
E vale poco.
Allora, sicuramente è tutto quello che è il mondo, diciamo, della telefonia o di quello che è le piccoli elettrodomestici, che possono tranquillamente, tra virgolette, avere facilità di smercio. Ma l'altro tema può essere anche il mondo, anche prodotti alimentari. Cioè, comunque ci sono prodotti alimentari, che ne so, biscotti o altre cose, o caramelle o cose di questo tipo, che in realtà hanno un valore molto alto e sono facilmente smerciabili, facilmente vendibili.
Perché sono già confezionati,
sì, chiaro. Sì, esatto.
Oddio, anche un camion pieno di forme di parmigiano o di prosciutti di Parma ha il suo valore, ma è più difficile poi smerciarli. Cose già confezionate,
esatto.
Avranno il loro mercato immediato, probabilmente.
Sì, sì, sono facilmente vendibili e addirittura facilmente anche rimessibili nel mercato. E questo è un po' anche il grave problema, perché naturalmente questo implica un danno reputazionale anche per il produttore, che magari non è a conoscenza e può trovarsi nello scaffale del supermercato un prodotto che magari qualche mese prima era stato rubato.
Sì, però diciamo la verità, la filiera diciamo dell'acquisizione di prodotti a un punto di vendita passa attraverso delle documentazioni. Il biscotto rubato dal camion o la scatola di caffè rubata dal camion non ha la documentazione che accompagna, non ci sono le bolle di accompagnamento, non c'è lo scarico. Evidentemente qualcuno chiude un occhio e acquista delle quantità di merce a prezzi stracciati, e gli arrivano in maniera un po' strana e le pagherà in maniera altrettanto strana, perché come fa a far uscire dei soldi per comprare della merce rubata che risulti poi, diciamo, dal suo bilancio quotidiano? È impossibile.
Concordo con lei, a parte che queste organizzazioni sono molto organizzate proprio, ma l'idea che comunque, anche un po', se mi posso permettere, tutta italiana, di comprare sempre tutto al miglior prezzo, a volte ha questi impatti, insomma, e per cui c'è questa volontà sempre di andare alla ricerca del prodotto al miglior prezzo, e a volte dietro un prezzo molto basso si nasconde un, diciamo, un arrivo della merce da fonti che non sono quelle, diciamo, regolari, ecco, tutto qua.
Immagino valga anche l'abbigliamento, gli accessori, le scarpe, le borse, tutte, certo, le cose che è più facile trovare, diciamo, a prezzi stracciati senza nessuna garanzia sull'origine, probabilmente.
Sì, sì, paradossalmente, se poi andiamo ad analizzare i furti, è chiaro che casualmente anche gli stessi trasportatori che vengono utilizzati, se io naturalmente anche chi va a comprare i servizi di trasporto guarda solo il prezzo, può trovarsi dei trasportatori che comunque magari non sono così attenti alle norme di sicurezza o non hanno anche le tecnologie all'interno dei camion per evitare questi tipi di furti e per cui sono più a rischio. E questo è un altro tema che va abbinato.
Mi spiega la cosa più mi ha colpito, che usano i droni per seguire il camion, cioè il camion viene seguito col drone dal momento in cui parte al momento in cui si ferma nella piazzola, quindi è sempre tenuto sotto osservazione. Beh, questo richiede, diciamo, un impegno organizzativo anche abbastanza importante.
Sì, infatti io, come dicevo, stiamo parlando di organizzazioni che fanno questi furti e non certo del singolo, che naturalmente vanno a individuare su che magazzini va a caricare il veicolo, per cui identificano la provenienza della merce e di conseguenza il valore della merce, seguono col drone, più che altro perché poi un mezzo pesante ha delle normative sui tempi di guida e riposo, per cui l'autista è obbligato a fermarsi. E poi, tra l'altro, in Italia uno dei temi è sempre stata la mancanza di aree di sosta attrezzate, per cui voi vedete comunque i veicoli che sono fermi molte volte su dei parcheggi, sono fermi su lungo la strada, e questo mette ulteriore a rischio, ma favorisce invece la criminalità organizzata, che riesce ad organizzare i furti in maniera molto più semplice.
Ecco, abbiamo qualche telefonata, cominciamo da Massimo da Milano, buongiorno.
Sì, pronto, buongiorno. Mi sentite?
L'ascolto. Certo.
Sì, buongiorno. Io sono un dipendente di una grossa azienda. Beh, il problema a noi, allora, se negli autogrill gestiti seriamente non abbiamo grossi problemi perché sono tutti videosorvegliati. I problemi sono i parcheggi normali, i parcheggi che si trovano in autostrade senza servizi oltretutto. E lì è il problema, che non sono controllati, non ci sono videocamere per controllare.
Ma voi lo avvertite, anche... esiste questo problema, al di là dei numeri e delle statistiche che dicono più 400 in due anni, sì, la percentuale dei furti, più 400%, esiste, cioè lo state avvertendo, sì, come un problema?
Ma è un problema, guardi, è un problema grosso, sì, esiste, perché oltretutto nei telonati, perché i telonati sono facilmente da aprire, uno taglia il telonato e si piglia la roba. Io, grazie al cielo, ho un canno frigo, è già più difficile, però viaggiamo anche a volte sigillati, piombati, che non possono aprire. Poi c'è un altro problema grosso, specialmente io che faccio la Francia o la Svizzera, io prima di entrare in confine mi devo fermare e controllare che ho qualche clandestino che si è imboscato oppure qualcuno che mi ha messo del prodotto della droga magari nei cassonetti eccetera.
Vabbè, questo avviene. Allora, spieghi, questo è un dato che non avevo considerato nella ricerca.
Purtroppo sì, noi dobbiamo controllare il camion prima di attraversare il confine, perché se ci beccano con qualcuno su o della droga che non abbiamo messo noi veniamo subito
venite usati come, diciamo, come trasportatori inconsapevoli di sostanze.
Certo,
dove la mettono?
Certo.
Dove la nascondono?
Ma noi abbiamo dei cassonetti, no? Sono dei cassonetti di plastica, sono chiusi la chiave, però sono facilmente da aprire. Se uno mi mette dentro qualcosa, io attraverso il confine, non mi fermano. Al primo autogrill che bevo un caffè, quelli mi seguono, si fermano come mi fermo io, mi aprono il cassonetto e si prendono la roba. Ma questo
è quindi è un'organizzazione. E clandestino come si dove si nasconde?
Anche quando facciamo la patente CQC, sono cose che ci dicono di stare molto attenti quando si attraversa il confine.
Quindi bisogna osservare anche tutti i cassonetti se non ci fossero delle cose che non avete messo. E la persona umana invece dove si nascondono?
O si mette sopra il tetto,
sul tetto,
che tu non lo vedi, oppure si imboscano sotto, specialmente nei bilici, si imboscano nel passaruota, nel portaruota, eccetera, dove magari tu non li vedi. Loro si mettono lì, se tu non vai, specialmente di notte, devi andare con una torcia e controllare bene sotto il camion.
E questo è accaduto, lei ha testimonianze che è accaduto
me,
questo?
Sì, sono accaduto alcuni colleghi, a me grazie a Dio non mi è accaduto, però alcuni colleghi di trasportatore, quando mi fermo in autogrill che si parla, è accaduto che ha trovato delle persone.
Allora intanto grazie a questa prima testimonianza. Io do adesso la linea all'informazione della borsa, il telefono è aperto 800 24 00 24. Il tema è ben chiaro, furti, rapine e anche episodi criminosi coinvolgono gli autotrasportatori. A tra poco.
Melog.
Allora, 800 24 00 24, abbiamo dedicato questa trasmissione agli autotrasportatori usando come tema del giorno quello che è il rischio furto e rapina, che è cresciuto del 400% in soli 2 anni, quindi mette a rischio tutte le persone che con il loro automezzo stanno per le strade d'Italia. Fondamentale il trasporto delle merci, ma c'è questo problema. Il problema è che si sono organizzate, immagino, delle bande, poi entreremo più nello specifico, probabilmente con collegamenti internazionali, e con sistemi anche molto sofisticati, come seguire con un drone l'automezzo per poi svuotarlo della merce, operano in maniera anche abbastanza molto efficace. Poi un nostro ascoltatore ci ha chiamato parlando di un ulteriore problema, quello che molte volte quando si passa la frontiera con il camion bisogna stare attenti e controllare che inconsapevolmente si diventi anche complici o di traffico di droga o di traffico di esseri umani. Detto questo, volevo prima sentire, intanto ringrazio Carlo Salvatore e Elisabetta Fusconi a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma, però voglio sentire un ascoltatore che era in attesa, Roberto da Latina, buongiorno.
Salve, buongiorno. Allora, io ho ascoltato il collega che ha parlato prima, che quando si valica il confine, quelli si chiamano i muli. I muli sarebbero quelli che inconsapevolmente o consapevolmente portano materiali o merce stupefacenti o clandestini a bordo. Succede soprattutto nel valico tra Italia e Francia. Io lo dico perché sono un camionista internazionale.
Quindi anche lei ha avuto lo stesso tipo di esperienza?
Abbiamo avuto lo stesso tipo di esperienza, però uno se se ne accorge e fa in tempo si può salvare, ma se non se ne accorge, purtroppo la legge non ti agevola. Le faccio subito un paragone. Un collega che attraversava la Spagna, cioè il confine tra Francia e Spagna, in Spagna gli hanno messo dei prodotti, delle sostanze stupefacenti in Francia. Nel momento che ha passato il confine spagnolo è stato fermato lui e un altro suo collega che viaggiavano in tandem, cioè con due mezzi, è stato fermato, tutti e due sono stati fermati, ma lui hanno trovato della roba e si sta facendo gli anni di galera in Spagna. Cioè la legge, però, lo Stato italiano non tiene conto se quello è veramente colpevole o non è veramente colpevole.
Io dico d'altronde, che non d'altronde è colpevole. La polizia gli trova la sostanza a bordo. Il sistema per evitarlo? Fare un controllo dell'automezzo prima di passare la frontiera? Quando avviene, secondo lei, il momento in cui gliela mettono dentro? Quando succede? Quando è che mettono la droga dentro il camion?
Dopo che, quando tu fai 9 ore di camion, 9 ore di guida, oltre l'impegno, perché sarebbe troppo difficile spiegarglielo, lei ha fatto 12 ore in una giornata, si ferma, mentre lei dorme, i parassiti fanno il loro mestiere. Io, ad esempio, oggi come oggi porto una bisarca. Sulla bisarca ci sono le auto. Le auto molte volte sono chiuse, ma molte volte le lasciamo aperte, soprattutto quelle sopra. Se ci si mette qualcosa sopra o ti mettono qualcosa sotto in uno dei punti, il camion è lungo 22 metri la bisarca, vai a trovare tu il punto dove l'hanno messo.
Quante auto ci stanno una bisarca? Una ventina? Quante ce ne stanno?
No, la bisarca può portare, dipende dalla grandezza della macchina, da 10... 6, 7, dipende quante macchine, come sono grandi le macchine.
Però lei dovrebbe controllare ogni automezzo che porta nella bisarca, quindi aprire, smontarla tutta, perché se un ladro professionista, un delinquente professionista sale, apre la macchina anche se chiusa, la può infilare dovunque, sotto i sedili, nel serbatoio, in mezzo alle
dovunque. Le marmitte catalitiche a certe macchine. Dottore, si sono rubate le marmitte catalitiche, ti smontano il catalitico mentre tu stai dormendo. questo anche è accaduto, cioè noi viaggiamo con la paura addosso, quando tu ti fermi, lo sai che noi usiamo, molti di noi, il 90% di noi usa la cinghia di chiudere tra uno sportello e l'altro per non farsi aprire la cabina per paura di notte, perché tu quando dormi sei stanchissimo, non senti neanche le cannonate, e questo è il problema. E poi l'altro problema, le aree di sosta in Italia sono senza luce, senza videosorveglianza, non ci sono i bagni, noi siamo la feccia dei lavoratori, mentre se adesso... ti perdi all'area di servizio trovi sempre pieno.
Prego, voglio dirle, Roberto, è un momento in cui mi sembra che stanno tutti chiedendo disperatamente ai giovani, visto che c'è una carenza enorme di autotrasportatori d'Italia, di abbracciare questo mestiere, che è un mestiere che se fatto con le dovute maniere, con le dovute cautele e con le dovute margini di sicurezza, è un mestiere che potrebbe dar lavoro a tante persone. Sentiamo il nostro ospite Alessandro Peron rispetto a queste due telefonate che non le abbiamo cercate, però dimostrano che c'è un nodo doloroso in questo problema.
Sì, beh, il problema che evidenziavano entrambi i conducenti che hanno chiamato è un tema che da molti anni stiamo evidenziando, che è quello della mancanza di infrastrutture adeguate per questi lavoratori. Quando parlo di infrastrutture non parlo di strade, ma parlo in realtà di aree di sosta che non sono solo nelle autostrade, ma anche in tanti altri punti, cioè noi siamo un paese che continuiamo a dimenticarci che la merce non arriva a casa nostra tramite il teletrasporto, ma tramite delle persone che guidano questi veicoli, ma soprattutto che vivono su questi veicoli, per cui devono fermarsi, devono rispettare delle norme, devono sostare e dovrebbero sostare in piena sicurezza, sia della sicurezza della merce, ma anche della sicurezza delle persone, perché quello che diceva prima, il tema di utilizzare la cinghia per tenere chiusi i sportelli, io credo sia una cosa un po' indecorosa nel 2025.
Da disperati, poi, poveracci, è una situazione veramente...
moderno.
Ma allora, siccome tutti i problemi esiste una soluzione, la soluzione sarebbe avere dei parcheggi distribuiti lungo i percorsi degli autotrasporti che siano sempre sorvegliati, chiusi con una barriera, che si entra con un badge e si esce soltanto se si è controllati.
Guardi,
questa sarebbe la maniera,
guardi,
secondo me.
La soluzione è ancora più semplice, è avere rispetto per questi lavoratori e soprattutto rendersi conto che come oggi qualsiasi lavoratore ha un bagno, ha riscaldamento, ha l'aria condizionata, ha un posto dove poter bere, anche loro lo devono avere. Questo vuol dire non solo nelle strade, certo dobbiamo avere degli autogrill o tra virgolette delle aree di sosta attrezzate, illuminate, tenendo presente che uno dei maggiori, diciamo, utilizzatori di questi servizi sono proprio loro. Ma anche nei piani regolatori delle zone industriali devo rendermi conto che non è che i magazzini o le fabbriche possono, non è che ogni paese può avere la sua zona artigianale e non pensare di avere delle aree di sosta adibiti a questi signori. Cioè noi dobbiamo pensare in questo paese che le merci sono importanti e che i lavoratori che fanno muovere le nostre merci devono avere un'infrastruttura adeguata, per cui avere una politica generale che va dallo singolo un'attività sulle strade, ma anche dalla singola area industriale, addirittura dalle aree urbane, perché anche nelle stesse aree urbane oggi vediamo furgoni che si devono fermare in seconda, terza corsia per poter consegnare il pacchetto perché non sono previste aree idonee. Questo è un tema di
quindi
attenzione.
Due potrebbe essere le linee: prescrivere che quando uno c'ha un magazzino che deve caricare e scaricare possa assicurare anche un'area di carico e scarico dignitosa e idonea per le persone che ci lavorano. E poi sto pensando, ma il grande business sarebbe se un imprenditore dicesse, come oggi si fanno le aree di sosta per le roulotte, per i camper, uno può fare un campeggio, parcheggi camper, cioè benissimo, io investo e creo delle aree di sosta per i camion, naturalmente a pagamento, ma dove assicuro servizi, sorveglianza, tranquillità e serenità. Sarebbe veramente il business dell'anno, secondo me, se non ci pensa naturalmente la cosa pubblica a provvedere a questo problema. Io vedo ogni anno faccio trasmissioni, se ne parla, si parla sempre, alla fine si arriva sempre, quanti anni sono che parliamo con gli autori? autotrasportatori almeno due volte all'anno, se non più. C'è sempre questo problema. Possibile che in Italia ci sia tutto? Ci sono i parchi per far portare i cani a fare la pipì, ci sono le luoghi, i luoghi dove, cioè, non possibile non si riesce a trovare un modo per creare delle aree con un modello standard, cioè uno, questo è il progetto. Si entra, è un'area recintata, è un'area che l'ingresso è sorvegliato, dentro ci stanno i bagni, ci stanno le docce, ci sta il genere di conforto e soprattutto c'è la vigilanza che fa in modo che non entrino le persone che rubano. Mi sembra che ci siano delle aree parallele alla vita che facciamo tutti noi, che sono aree da far west, si vede un film western quando ci si accampa di notte con la carovana, arrivano i Pelle Rosso, arrivano i Predoni, ci fermiamo un istante, traffico.
Melog
800 24 00 24, siamo pieni di telefonate, evidentemente abbiamo toccato un punto dolente a cui potrebbe essere in qualche maniera trovata una soluzione, o perlomeno iniziare a pensare a una soluzione. Io ripeto, da tanti anni facciamo trasmissioni con i nostri amici autotrasportatori, viene sempre questo problema che loro non hanno aree di sicurezza, visto che un mestiere è logorante, perché devi fare tanti chilometri, devi fermarti obbligatoriamente ogni tanto, il camion è anche la tua casa, quindi devi dormirli dentro, e si è capito che fermarsi è un rischio. Perché? Perché si ha addosso una merce preziosa, come trasportato in chiave più estesa, come quelli che vanno con Rolex al polso, che sanno che rischiano. Ecco, loro hanno un camion pieno di merce appetibile e sono una persona sola che è responsabile magari di una bisarca con sopra 10 automobili, dove ogni automobile potrebbe rappresentare sia una refurtiva sia un luogo di trasporto di merce pericolosa. Sentiamo due telefonate e poi continuo con l'ospite. Luigi da Fermo, velocemente.
Pronto?
Luigi,
mi sente?
L'ascolto, certo, sì.
Allora, il mio episodio risale al 1992. Dunque, io tornando dal Portogallo con un carico di funghi ho scaricato vicino all'ippodromo di Agnano di Napoli. Allora non c'erano i telefonini e si ricevevano le istruzioni e la logistica della ditta attraverso l'area di servizio e il telefono. Ho fatto questa telefonata, vado a mettere la chiave nello sportello per ripartire, mi sento alla tempia la pistola puntata, il freddo della pistola puntata. Mi hanno buttato nella cuccetta il volto coperto da un cuscino, hanno girato un po', girato, dopodiché pioveva pure sopra una scarpata, mi hanno buttato di sotto e se ne sono andati. Quindi era
si sono rubati tutti i funghi,
perché io avevo
tutti
avevo
i funghi, ha rubato il camion o ha rubato
le macchine nuove?
E allora quindi hanno rubato il camion?
Come?
Hanno rubato il camion, non la merce.
Non la merce, il camion. Abbiamo ritrovato il semirimorchio dopo 2-3 giorni in mezzo alla campagna, senza nessun danno, ma la motrice è sparita. Era un camion nuovo, il primo viaggio aveva un valore. Quindi che succede? Che lì in quella zona succede che rubano i motori. Gli serviva un motore nuovo, e i rubagalline che hanno fatto una rapina a mano armata a un padre di famiglia gli hanno dato 4 becchi e lì, e quello era l'obiettivo. Questo è il mio episodio.
Quindi è un episodio lontano nel tempo, però dimostra che è una situazione di rischio che non è proprio di questi ultimi giorni, è sempre stata, adesso è un rischio crescente perché aumenta l'organizzazione e le tecnologie, diciamo, per compiere l'azione. Umberto da Trento.
Buongiorno Gianluca. Io ho fatto l'Inghilterra per tanti anni e ho smesso di farla per questo dei clandestini, perché mentre andavi al porto di Calais ti salivano sotto negli assali, lo trovate dentro nel cassone. E poi nel 2002 in Spagna, uguale come l'altro collega, in Juncker mi hanno buttato il gas e mi hanno addormentato. È un problema che c'è tuttora giù nella Francia del Sud e in Spagna. Perciò è tutto vero quello che dicono gli
quindi
altri.
Quindi non è un problema unicamente italiano, visto che lei viaggia e gira per tutta Europa,
no,
anche
in Spagna,
oltre.
Francia del Sud, in Spagna ci sono i gitani, a me hanno provato tante volte a aprirmi il camion e, come diceva il collega, mettiamo le cinghiette quelle lì per chiudere da porta a porta, ma io ho 30 anni che vado in giro così e non è da adesso,
Quali sono le zone che lei ha circolato più a rischio, in cui si sa che lì è una zona pericolosa?
La Francia del Sud tutta, la Francia del Sud da Mentone fino alle Boulogne-Giunchera tutta, la Spagna da Giunchera fino a Valencia anche giù. Io ho girato 1000 volte in Italia del Sud e non è successo niente, dicono tanto della Francia del Sud, è più pericolosa la Francia del Sud e la Spagna che l'Italia per quella roba lì.
Grazie. Paolo da Verbania.
Buongiorno Nicoletti, io ho 67 anni e purtroppo tra 2 mesi non posso più guidare che mi decretano la portata della patente. Però
a lei dispiace di smettere, ho quasi sì. 70 anni. Non può più sì, continuare sì. Per legge oppure perché?
Per legge, perché non è passato il coso di Salvini che potevamo ogni anno fare una visita alla commissione medica. Io parlo perché siamo in tanti a 68 anni che vorremmo ancora guidare, perché abbiamo cominciato per passione. Comunque volevo dire, se lei guarda in macchina il 50% dei camion centinati, vedi che tutti hanno una pezza di bianco che sono stati aperti per controllare la merce, tutti. Poi il problema dell'area di servizio, io prima trasportavo l'olio con la cisterna e cercavo di fermarmi davanti agli autogrill nelle macchine. Il 90% della polizia non ti dice niente, e c'è un 10% di poliziotti ti bussano e ti dicono via, qui non puoi fermarti, vai in piazzola, insomma, e la notte non dormi
però,
più
sì, ho capito, però è ancora, rispetto al problema che tocchiamo, fermarsi ovunque è ancora più rischioso, no?
Appunto, le sto dicendo, vai in piazzola, quella notte non hai dormito, perché ti rifare acceso, il motore acceso, ogni macchina che rallenta cerca di... cioè, hai paura. Soprattutto
la ringrazio, le faccio anche gli auguri, perché se comincia una carriera da pensionato spero di trovare qualcosa che possa soddisfare la sua voglia di continuare a lavorare e non sia un mezzo d'autotrasporto. Allora, Alessandro Peron, ricordo, segretario generale della FIAP, Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. Vediamo tirare qualche linea. Allora, noi abbiamo parlato di azioni criminose ai danni degli autotrasportatori, ma esistono delle contromisure, cioè degli antifurto, dei sistemi di sorveglianza, cosa ha a disposizione l'autotrasportatore per ovviare a tutto questo? Dato per scontato che le piazzole si spera che le faranno, ma se non ci sono quelle sorvegliate, ancora andrà avanti così.
Allora, sulle piazzole devo dire, stiamo cominciando a fare qualcosa, qui do un messaggio anche positivo, perché poi insomma lo stesso albo degli autotrasportatori è uscito con bando per finanziare, diciamo, chi vuole realizzare la sosta, e questo è giusto dirlo, perché vuol dire che comunque ci sono anche soldi pubblici che vengono, in realtà questi sono soldi delle stesse imprese di trasporto che vengono, delle quote che vengono pagate all'albo, che vengono reinvestite per poi costruire queste aree di sosta.
Quindi un privato anche... potrebbe investire invece che, diciamo, voglio costruirmi sì. un palazzo, fare una piazzola e dire io come attività sì. metto su una piazzola al massimo del comfort, e giustamente diventa la sua attività.
Sì, sì, è stato definito anche le aree dove può farlo, e ci sono dei contributi che possono arrivare. Invece, per quanto riguarda la messa in sicurezza dei veicoli, sì, oggi ci sono delle tecnologie che permettono, diciamo, di mettere in sicurezza i veicoli, fondamentalmente dei sistemi evoluti di sensoristica, di GPS collegati con delle centrali, con gli antifurti, e queste aiutano. Naturalmente sono investimenti importanti che le imprese di trasporto devono fare all'interno di un veicolo, per cui devono allestire il veicolo. Poi dipende anche dalla tipologia, perché è chiaro che se ho un veicolo, quello che voi vedete con il cassone chiuso, o un veicolo refrigerato, è più semplice mettere dei sensori su un telonato, ho la difficoltà che posso tagliare il telone in qualsiasi parte, per cui faccio difficoltà. Però ci sono dei mezzi che aiutano. È chiaro che questi sono ulteriori costi, ulteriori investimenti che le imprese di trasporto devono fare. Quando prima parlavo che anche chi compra i servizi di trasporto deve saper scegliere il proprio fornitore per mettere in sicurezza la propria merce e per avere una garanzia, lo dico anche in questo senso, nel senso che a volte continuare a comprare i servizi di trasporto solo al miglior prezzo è chiaro che vuol dire che magari chi mi offre il servizio di trasporto non ha avuto la possibilità di avere il giusto prezzo per poter investire su queste tecnologie, che tra l'altro mettono in sicurezza la merce, ma come abbiamo sentito mettono in sicurezza soprattutto i conducenti, che è una cosa molto importante, perché sono lavoratori che stanno lavorando.
Le bande organizzate di criminali hanno di tutto, hanno anche dei dispositivi, fanno jamming, cioè bloccano la possibilità di comunicare.
Certo.
Esiste anche questo.
Esistono, come ci sono delle ultime tecnologie che identificano questi sistemi e avvisano le centrali operative per permettere poi di intervenire, per cui c'è una battaglia continua da una parte, diciamo, chi sviluppa tecnologie per evitare, diciamo, i furti, dall'altra chi naturalmente esegue questi furti si struttura anche lui di tecnologia per farli, logicamente bisogna poi investire per rendere questi veicoli sempre più tecnologici ed evitare questi furti, per cui ci sono delle soluzioni che naturalmente non risolvono.
L'ultima domanda,
tutti i problemi,
però, avete una tipologia di chi fa questo tipo di furti? Sono bande internazionali organizzate? Sono criminali locali? Come funziona?
No, noi sappiamo che ci sono delle aree, ci sono delle situazioni, ci sono dei tipologie di prodotti che vanno a individuare. Diciamo che sicuramente adesso non siamo noi poi l'organizzazione più corretta, ma gli organi di controllo sanno mediamente la tipologia, ormai è consuetudine, per cui si può anche targetizzare un po' le modalità e questo, insomma, può aiutare a limitare, ma come dicevo prima noi dovremmo fare tutta prevenzione. La prevenzione si fa cercando di far parcheggiare i nostri mezzi su delle aree adeguate e dotare i mezzi di tecnologie adeguate.
Allora, io intanto ringrazio Alessandro Peron, faccio solo una mia considerazione, forse c'entra poco. Se è aumentato in maniera smisurata il numero dei furti di merce, significa che è aumentata anche in maniera smisurata le persone che acquistano merce rubata. Ci sentiamo lunedì.